Notizia da ADN Kronos di questa settimana. Cielo rosso sangue in Australia. Ecco cosa c'è davvero dietro il fenomeno. Poi, giornale Wired. Cielo rosso sull'Australia occidentale. La spiegazione dello straordinario fenomeno che ha preceduto l'arrivo del ciclone Narelle.
Il Fatto Quotidiano.
Cielo rosso sangue spaventa l'Australia. Il ciclone Narelle trasforma l'atmosfera in apocalittica.
Poi c'è il giornale M, Icona Meteo.
Ciclone Narelle devasta l'Australia con 4 landfall in 10 giorni.
Landfall si traduce in italiano 4 uragani. Okay. ADN Kronos, giornale, dà altre spiegazioni.
Leggo l'articolo?
Sì, leggi un po' l'articolo.
Il ciclone Narelle ha lasciato una scia di distruzione. Nella località di Exmouth i tetti sono stati scoperchiati, il porto turistico gravemente danneggiato e l'aeroporto quasi distrutto. Anche rifugi considerati sicuri hanno subito danni, mentre nell'area di Carnarvon agricoltori e allevatori contano perdite pesantissime, con raccolti distrutti fino all'80%. Le immagini fanno il giro del mondo. Le foto del cielo rosso hanno attirato l'attenzione globale, rilanciate da testate come CNN e il New York Times, diventando simbolo della potenza e dell'imprevedibilità degli eventi meteo estremi. Le autorità locali hanno già avviato le operazioni di pulizia e annunciato aiuti economici per le famiglie colpite. Intanto, il fenomeno del cielo rosso resta uno degli eventi più spettacolari e inquietanti degli ultimi anni, destinato a restare impresso nella memoria di chi lo ha vissuto. Un'atmosfera irreale, sembrava la fine del mondo. Nella zona di Shark Bay, a circa 500 km da Exmouth, dove il ciclone ha toccato terra, i residenti si sono trovati immersi in una luce rossa inquietante. Il cielo diventava sempre più arancione, poi improvvisamente era rosso ovunque, ha raccontato una residente. L'aria era densa di polvere, si sentiva in bocca, tra i denti, persino negli occhi. La spiegazione? Secondo gli esperti del Bureau de Meteorology, il fenomeno è il risultato di una combinazione molto rara di fattori meteorologici e fisici legati al passaggio del ciclone Narelle. Tutto è nato da una tempesta di polvere ricca di ferro, sollevata dai venti violenti della tempesta. Le raffiche hanno infatti sollevato enormi quantità di terreno provenienti da aree desertiche come il Pilbara, noto per i suoi suoli rossastri ricchi di ossidi di ferro.
Quindi qui stanno cercando di spiegare
in modo scientifico,
geologicamente, quello che è successo, quindi tutte spiegazioni, diciamo, materialistiche.
La tipica terra rossa australiana contiene ferro ossidato, ruggine naturale. Contiene particelle di polvere molto più grandi della molecole d'aria, modificano il modo in cui la luce solare si diffonde. Effetto ottico della luce.
Sta cercando di spiegare tutto, no? Materialmente.
A rendere tutto ancora più spettacolare ha contribuito anche la copertura nuvolosa del ciclone, che ha attenuato la luce diretta del sole e amplificato l'effetto apocalittico, tra virgolette. La coincidenza tra vento estremo, suolo ricco di ferro e condizioni atmosferiche particolari ha creato uno degli esempi più spettacolari mai osservati. Fine della citazione.
Quindi qua praticamente, cioè, loro hanno capito tutto questo. Quindi nessun segno del cielo, nessun segno da parte di Dio, così, effetti ottici, eccetera.
Sì.
L'importante è non guardare verso il cielo, verso Dio, verso cose spirituali. Immediatamente loro interpretano come loro da grandi cervelloni. A me mi ricordano i maghi d'Egitto, questi interpreti. I maghi avranno cercato di spiegare a Faraone i miracoli riguardo le piaghe di Mosè contro l'Egitto, analizzando e poi cercando di replicare alcuni miracoli per tranquillizzare Faraone, mandare avanti l'andazzo dell'Egitto, come sempre, e continuare con il loro cuore indurito, e così che l'Egitto continua col suo cuore indurito fino a che Dio lo deve distruggere, l'Egitto e il suo grande esercito. Esercito che poi sparì negli abissi del Mar Rosso, come sappiamo la Bibbia ce lo dice. Per qualsiasi ateo che volesse controllare, perché sto dicendo cose bibliche, beh, ci sono le prove, sono state scoperte le rimanenze degli armamenti e carri da guerra dell'esercito egiziano. Dio li ha lasciati per rispondere agli agnostici e gli atei induriti. Guarda, ha messo sulla pagina radio questa foto?
Sì.
Un collage di foto, scoperte vere, archeologiche, che sono vari reperti di carri da guerra egiziani che hanno scoperto nel Mar Rosso, che dimostrano che la Bibbia dice la verità. Ecco, qui ci sono le foto di un sacco di reperti archeologici che hanno ritrovato nel Mar Rosso, che dimostrano che l'attraversamento del Mar Rosso da parte degli ebrei e le distruzioni degli egiziani e i loro carri da guerra è una cosa vera.
Mm-hmm. Infatti è scritto sull'immagine "Chariot wheel discovered in 1978 in the seabed of the Red Sea".
Sì, sull'immagine c'è anche scritto, allora, ruote di carri egiziani scoperte nel Mar Rosso.
Quindi non sono riusciti a spiegare in modo scientifico come si è aperto questo Mar Rosso, come sono passati tanti ebrei e come si è chiuso il mare su questi carri. Non l'hanno mai spiegato scientificamente.
Sì, fino adesso ho sempre detto che è una cosa immaginaria, poi hanno scoperto che ci sono i carri proprio nel punto che la Bibbia dice hanno attraversato il Mar Rosso.
Wow.
Il mondo ateo di oggi sembra star seguendo come da copione lo stesso modello, la via che l'Egitto è andato. Quindi queste foto che pubblichiamo sulla radio sono vere, sono reali, e questa è archeologia vera, è stata scoperta e chiunque fa la ricerca li trova. E il mondo ateo, dicevo, segue oggi lo stesso modo che andarono gli egiziani. Invece di guardare i segni del cielo, i segni di Dio, i messaggi di Dio, loro vanno avanti attraverso il loro Mar Rosso. Come dice Romani capitolo 1, ce l'hai lì, 24
sì.
e 26.
Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, a passioni infami. Romani 1, versi 24 e 26.
Cosa vuoi fare con un mondo che non vuole ascoltare? Come ai tempi di diluvio universale di Noè. Cosa vuoi fare? E Dio a un certo punto punisce. E il mondo di oggi sta andando nella stessa direzione. Attualmente i media sono pieni di stregoni, indovini, maghi e tanti altri intelligentoni che ci dicono che è tutto presto spiegato, 448 oggi. Sì, c'è il cielo si è dipinto di rosso in Australia, ma ci sono spiegazioni scientifiche, bla bla. E chi non capisce le spiegazioni intellettuali, allora ignorante basta. E allora gli illetterati, come te, come me, facciano silenzio, dicono loro. Dicono loro. Che prendano il cappuccino, la brioche, via a lavorare, tutto in fila. E questa è la falsa riga dettata dai giornali. Non guardate al cielo, non guardate ai segni di Dio. Quindi inutile pregare e chiedere a Dio se per caso sta cercando di comunicare qualcosa a un mondo sordo, così dicono i media, no? Un mondo cieco che non vuole pensare, non vuole vedere, non vuole alzare gli occhi al cielo, non vuole ascoltare se c'è qualcosa che Dio sta cercando di dire. Dio ha sempre usato il cielo come una specie di grande schermo per comunicare a un mondo ossessionato dalle sue bugie e paganesimo. Ma il cielo è il modo che Dio ci parla. Guarda Matteo capitolo 2, i magi d'Oriente guardarono al cielo. Matteo 2, 1 e 2.
Gesù era nato in Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dove è il re dei Giudei che è nato? poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Matteo 2, versi 1 e 2.
Qui tre saggi d'Oriente guardano al cielo e vedono la stella che, interpretandola in base ad altre stelle, indicavano la nascita del Messia. Siamo venuti per adorarlo. La stella d'Oriente parlava, diceva che sta per nascere il Cristo, ma i vari pezzi grossi di Gerusalemme, questi segni del cielo, non li poterono vedere e né capire. Mm-hmm. E oggi è lo stesso.
Sì.
Il cielo si tinge di sangue e nessuno capisce perché. E allora, cosa fece re Erode quando udì questo? Matteo 2, 3.
Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Matteo 2, verso 3.
Quindi loro non discernevano i segni dei tempi. Infatti dopo Gesù dirà al popolo, Gesù dirà a Israele in Matteo 16, 3.
E la mattina dite, oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Matteo 16, verso 3.
E questa è la domanda tragica. I segni dei tempi li stiamo discernendo?
Questo che succede in Australia occidentale, sì, possiamo dire è solo una casualità, oppure possiamo guardare anche altri segni che stanno succedendo. Per esempio, sempre in Australia occidentale c'è una invasione di topi e stanno rischiando di perdere grandi ettari di coltivazioni per un valore di $1 miliardi. Nella stessa zona dove è successo questo segno di ciclone rosso. Quindi sono tutte coincidenze o dobbiamo svegliarci e fare qualcosa?
Quando è arrivato Gesù, Gerusalemme, sono rimasti scioccati. Cosa? Cosa? Sta per nascere un re? E chi lo sa questo? Cuori induriti. E allora la domanda è, la Chiesa mondiale questi segni li sta vedendo? Comprendendo? Cosa sta facendo a proposito la Chiesa mondiale? In che modo la Chiesa sta avvertendo le pecorelle che li seguono? A me sembra che la maggior parte delle chiese in generale stanno seguendo gli eventi mondiali basandosi sulla propaganda di chi? Dei giornali atei. Le chiese seguono i giornali, le notizie dei media. E naturalmente non riescono a discernere niente. Che i giornali dicono è tutto naturale, è tutto un caso.
Sì, sì.
E allora troppe chiese oggi ascoltano spiegazioni atee di media atei mentre guardano le televisioni e quello che dicono i giornali e i politici. Le chiese seguono i media, seguono il mondo. Signore aiutaci, sta arrivando l'Anticristo, la sua tribolazione. Dio sta tingendo il cielo di sangue per dirci qualcosa, per svegliare il mondo. È già cominciata la persecuzione contro i cristiani che vengono uccisi a centinaia, ultimamente a migliaia. Che altro deve fare Dio per avvertire un mondo che dorme, chiese che dormono di quello che sta per succedere? Gesù avvertiva Gerusalemme, ma Gerusalemme non voleva ascoltare. Vediamo in Luca 19 che vedendo che Gerusalemme non ascoltava i suoi messaggi, Gesù si mette a piangere. Luca 19, 41 a 45.
Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo, «Oh, se tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi».
Per i cuori duri.
«Poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte». Abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Poi entrato nel tempio cominciò a scacciare i venditori. Luca 19, versi 41 fino a 45.
Gerusalemme è visitata, Gesù l'ha visitata.
Sì.
Però Gerusalemme non se ne è accorta che il Messia l'ha visitata, anzi lo ha crocifisso. Israele non si rendeva conto che Gesù piangeva per lei, ma il motivo delle lacrime lo vediamo 40 anni dopo. 70 d.C. Gerusalemme viene distrutta dalle legioni romane, e questo perché Israele aveva rifiutato di pentirsi. Una nota storica. Quando i romani attaccarono Gerusalemme, dopo 40 anni degli avvertimenti di Gesù, era 70 d.C., cosa fanno? Molti ebrei si rifugiarono nel Tempio, pensando che Dio, essendo onnipotente, certamente li avrebbe protetti, come certe dottrine di oggi dicono. Ma certo che Dio non permetterà una tribolazione contro i suoi figli, il suo popolo, che lui ama così tanto. Su questo evento, distruzione di Gerusalemme, e come Israele viene ingannata dai falsi insegnamenti, il dizionario biblico ci racconta di cosa avvenne nei dettagli. Lo storico Giuseppe Flavio, tra quelli che racconta, lo leggi tu, Angelina, cosa dice il dizionario?
Durante l'incendio del secondo tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. da parte delle legioni romane di Tito, moltissimi ebrei, tra combattenti, sacerdoti e civili rifugiatisi all'interno, morirono tra le fiamme e la distruzione del santuario.
Cioè rifugiatisi all'interno del tempio.
Giuseppe Flavio riporta che migliaia di persone furono uccise, calpestate o morirono nel crollo. Ecco i dettagli dell'evento. L'evento avvenne durante la fase finale dell'assedio di Gerusalemme nell'ambito della prima guerra giudaica in agosto. Il tempio fu incendiato, probabilmente contro l'ordine iniziale di Tito, secondo alcune fonti, dopo che i soldati romani, esasperati, lanciarono torce. Il tempio era diventato l'ultimo rifugio per fazioni zelote e numerosi civili che speravano in un intervento divino.
Un po' come oggi sono falsi insegnamenti che Dio si prenderà cura di tutto, noi dobbiamo solo sederci, cantare, pregare e via, nient'altro.
Molti morirono per l'incendio, altri vennero massacrati dai romani. Il tempio fu completamente raso al suolo e la distruzione del santuario è tuttora commemorata dagli ebrei nel giorno di Tisha B'Av.
Credo che la scrittura per la maggioranza della Chiesa mondiale di oggi sia quella che abbiamo letto in Luca 19. Credo che questa scrittura si applica oggi alla maggioranza delle chiese e che Gesù diede questo messaggio, cioè compì questo atto dopo aver pianto sopra Gerusalemme. Lo rileggiamo, Luca 19, 45-46.
Poi, entrato nel tempio, cominciò a scacciare i venditori, dicendo loro: «Sta scritto, la mia casa sarà una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri». Luca 19, versi 45 e 46. Infatti, sai che alcuni fratelli hanno chiesto: «Ma durante l'Anticristo, la persecuzione, le chiese, i monasteri saranno posti di rifugio? Possiamo andare lì dentro?»
Assolutamente no, diventeranno come durante il comunismo e il stalinismo, ma peggio. No, sarà sotto controllo totale e completo. E poi ci saranno anche falsi cristiani che ti denunceranno. Guarda, io prego che lo Spirito Santo entri in queste chiese che pullulano, abbondano di venditori di falso Vangelo, il cosiddetto Vangelo di prosperità. E che Gesù entri, non avverrà, ma io vorrei che entrasse con una frusta e li cacciasse fuori, liberando quelle pecore, magari non molte, ma che vogliono essere liberate dai falsi insegnamenti, e tramite false dottrine come supergrazia vengono legati nei loro edifici religiosi, legati spiritualmente, dove, fare attenzione, Dio non dimora. Atti 7, Angelina. 48.
L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Atti 7, 48.
Bene, vedi anche Giovanni 4, dal 20 al 24. Dio vuole essere adorato in spirito. Non mi sto solo lamentando dei falsi insegnamenti di certe chiese, ma piango a vedere che questi falsi insegnamenti fanno entrare spiriti del nemico nei loro edifici per ingannare le pecorelle. E allora chi di noi ha orecchie per udire si scuota la polvere e seguiamo il Signore come ha fatto la prima Chiesa. Su questo punto una lezione che stiamo imparando questa settimana è di separare il bene dal male, il falso dal vero, le vere predicazioni dalle false predicazioni, gli insegnamenti giusti di qualche predicatore dagli insegnamenti sbagliati dallo stesso predicatore, cercare di non buttare via le cose buone se è mal acqua sporca. Come abbiamo sempre detto, ci sono tante chiese che predicano dottrine false, Vangelo di prosperità, rapimento prima della tribolazione, insicurezza della salvezza, passività nelle chiese. Ma non dimentichiamo però, questa è la lezione che credo che Dio vuole insegnarci, non dimentichiamo che ci sono anche veri uomini di Dio che sono fedeli alla loro chiamata, anche se non conoscono ogni aspetto della vita spirituale come non lo conosco io. Magari ci sono predicatori che non vanno a evangelizzare, oppure non capiscono le profezie, ma sono sinceri però, possono insegnare su altri aspetti. Per esempio, non conoscono magari le profezie, però possono insegnare sulla relazione con Gesù, la guarigione fisica, parlare in lingue nel modo giusto, eccetera. Predicatori che lo fanno molto meglio di me. Si può imparare molto dalla loro esperienza, cattolici, protestanti, eccetera. Dobbiamo imparare uno dall'altro. E ogni tanto dicono cose profonde, cose belle. Non facciamo lo sbaglio dei farisei che vedevano Gesù fare miracoli di sabato e allora buttavano via tutto quello che Gesù faceva, buttavano via tutto. Non facciamo questo. Che un predicatore può insegnare una cosa sbagliata, però può insegnare subito dopo una cosa giustissima, dobbiamo separare. Quindi, fratelli, la lezione è questa: impariamo gli uni dagli altri. Vediamo certe chiese, certe cose non vanno, ma magari ci sono tante cose che vanno benissimo e che possono insegnare anche noi. Cioè, la lezione è di non buttare via le cose belle, buone insieme all'acqua sporca, ma separare.
Quindi noi quando parliamo qui in radio delle chiese che sono passive, senza frutti, non parliamo di una chiesa specifica perché non conosciamo tutte le chiese, ma parliamo delle cose, delle false dottrine, delle cose che non sono scritturali. Poi ognuno deve applicare questo a se stesso, vedere cosa può imparare da questo messaggio. Perché spesso i fratelli scrivono, anche pochi giorni fa, ho trovato una chiesa e insegnano questo e quell'altro. Cosa dice Giuseppe? Dovrei frequentarla o no? E la nostra risposta è sempre: non sappiamo, devi chiedere a Gesù, devi fare secondo la tua fede. Non conosciamo quella chiesa precisa. Noi conosciamo le scritture, andiamo a insegnare le scritture, quando vediamo una dottrina falsa parliamo di quella dottrina, ma non della chiesa perché la chiesa non la conosciamo. A volte ci sono, come tu dici, cose meravigliose in quella chiesa, anche se non conoscono le profezie.
Ma io per
Allora
principio, quando mi
rimaniamo fuori.
chiedono di giudicare una chiesa o un pastore, dico per
Sì,
principio
sì.
io li benedico. Poi quando un giorno salterà fuori una testimonianza di una cosa assolutamente non scritturale, allora lì si potrà criticare.
Ok,
Però
sì.
tenere presente che critichiamo una cosa in particolare, ma la stessa chiesa e il predicatore può insegnare tante altre cose giustissime.
Vero.
Ecco, volevamo chiarire questo.
Perché noi stessi qui nella missione abbiamo imparato tante cose direttamente dal Signore attraverso fratello Giuseppe, per esempio, di andare a evangelizzare, essere attivi, fare progetti per portare le anime alla salvezza. L'ho imparato da fratello Giuseppe, anche sulle profezie del tempo della fine e tante rivelazioni meravigliose che Dio ha dato a te. Poi molte cose tu stesso hai imparato da altri uomini di Dio che sono fedeli alla loro chiamata e per esempio sulla guarigione, tante volte ci hai raccontato storie di guarigione da Smith Wigglesworth, da altri predicatori che ti hanno insegnato e quindi è importante imparare da tutti.
Amen.
Solo in mantenere gli occhi sulle scritture per non uscire fuori binario.
E solamente le scritture, ma non solo una, perché una scrittura può essere mal interpretata. Molte scritture possono dirti cosa è vero e cosa è falso.
Sì. Sì.
Molte scritture, non solo una. Perché
Amen.
una può essere interpretata in modi diversi. E allora è per questo che a me mi piace usare tante scritture. Guarda, secondo Timoteo 2,15, Angelina, andiamo lì.
Ok. 2:15. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Secondo Timoteo 2:15.
Allora devi imparare a dispensare rettamente, dividere, dice in inglese. Dividere rettamente la parola della verità. Va bene, questo è così, questo è così. Gloria al Signore.
Amen. E allora questa cosa che sta succedendo in Australia con il ciclone, il cielo rosso, e nessuno lo sta spiegando in modo spirituale, o qual è il messaggio per noi?
Ma Dio sta tingendo il cielo di rosso. E allora qui dobbiamo studiare se Dio ci sta dicendo qualcosa. Io credo di sì.
Sì.
La domanda è, stiamo ricevendo il messaggio? O crederemo ai media, astrologi, maghi, che è stato tutto un caso, un incidente, un fenomeno da dimenticare? Ha distrutto mezza Australia, i raccolti. E poi c'è l'aumento delle stragi di cristiani nel mondo. Anche questo è un caso?
Eh no, quello è profetizzato.
No, no, amici miei, qui non avviene niente per caso. Matteo 10 cosa dice, Angela? Verso 30.
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Matteo 10, verso 30.
Ma non avviene niente per caso. Il Signore non ci tinge il cielo di rosso così per caso. Un fenomeno geologico.
E in Luca 21, 11 dice: vi saranno fenomeni spaventosi, grandi segni dal cielo. Luca 21, 11.
E questi geologi ci dicono, tutto spiegato, la terra in Australia è rossa e produce ruggine, grazie tanto. Ma c'è un Dio in cielo che sta cercando di parlarci.
Infatti, prossima scrittura dice, ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Tutto Bene. Quello che succede è per noi, per poter dare il messaggio del Vangelo.
Bene, io non importa cosa succede nel mondo, io cerco sempre di tirare fuori, interpretare alla maniera cos'è che dà gloria a Dio. E poi, cosa dice la Scrittura a proposito? In conclusione, il mondo non si muove, e allora muoviamoci noi. Le chiese e tanti loro insegnamenti non si muovono, muoviamoci noi. Sta per venire, amati fratelli, una nuova Pasqua nel mondo. Pasqua 2026. Il rosso del cielo, io credo che indica che questo 2026 sarà di sangue per i fratelli cristiani nel mondo. È già stato negli anni passati, semplicemente diventerà peggio. Chi di noi il Signore lo ha cercato e la sua volontà trovata, deve ubbidire a ciò che il Signore gli ha mostrato. Ci stiamo preparando per Gesù, per la sua volontà? O stiamo credendo a bugie di falsi insegnamenti che Dio manderà un risveglio? E quando lo manda sto risveglio? Domani, dopodomani, quando? Ce n'era bisogno ieri. E perché Dio non lo manderebbe? Il risveglio, io credo, è innanzitutto una cosa personale in Cristo. Gesù, Dio lo ha già mandato 2000 anni fa, quando Gesù è morto in croce ed è risorto, quando è venuto lo Spirito Santo, quando è venuta la Pentecoste. Quanti risvegli deve mandare? Ma quante volte devi svegliare un morto che non vuole alzarsi? Se poi la cosa viene condivisa da altri nella Chiesa, allora il risveglio non è più solo una persona, allora può diventare risveglio di Chiesa, come io prego e spero sia nella nostra Chiesa, ma tante altre Chiese anche. Non voglio mica essere la chiesa migliore del mondo. La nostra chiesa vuole essere una scintilla per accendere incendi. Io sono partito, ciao, non lo spirito, sono partito per Gesù e non solo io. So che altri hanno fatto lo stesso e che i frutti lo mostrino. Le prediche vuote non giovano a nulla. Nel nome di Gesù, amen.
Amen. Grazie, Signore. Tutti abbiamo bisogno di un risveglio, ma è già venuto il mio quando ho ricevuto Gesù, la salvezza.
Amen.
Quello è stato il mio risveglio, ma certo, da morta a viva sono stata risvegliata. Ma una vita nuova.
Ti immagini, hai ricevuto Gesù, lo Spirito Santo, desiderio di cambiare il mondo con Gesù, ti siedi in una panca, in una chiesa.
No. No, no, no.
E Dio manderà risveglio, non si sa quando.
Già mandato.
Mistero, grandissimo mistero. Lo manda. Ma quando lo deve mandare sto risveglio? C'è gente che ha predicato per 50 anni per un risveglio ed è morta pregando.
No, Dio ci aiuti.
Chissà che l'ultima preghiera è stata, ma Dio, 50 anni che ti prego, perché non mi ascolti? Ma come che non ti ascolto? Stai ascoltando tu?
Amen. Amen. Consideriamoci tutti risvegliati, fratelli. E adesso action. Action for Jesus.
Alleluia.
Amen.
Signore, aiutaci. Dio vi benedica, fratelli. Il nostro risveglio è già venuto quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo, lo Spirito Santo.
Grazie, Signore.
Alleluia.
Alleluia.
Gloria,
amen.
Gloria a Dio.